Dato che abbiamo un'opportunità che non so quando si potrà ripetere di avere Don Paolo a disposizione nostra, possiamo approfittare ovviamente, quindi non solo sul documento diocesano, che noi abbiamo occasione magari altre volte di risentirci, quindi se volete approfittare, Don Paolo è qui.
Una domanda privata, si può andare da qualche coppia che è divorziata o che è convivente e proporre attivamente un cammino di preparazione al matrimonio, fare una festa di coppia? Cioè, no, non so,
come ti chiami?
È Don Dennis. Fare il primo passo è andare da una coppia che potenzialmente potrebbe, sì, magari a quelle coppie dove magari c'è più feeling, più si conoscono meglio.
Sì?
Non ti piace.
Hai capito quello che
ho? Sì, sì,
sì. Questa sono rientrata in una situazione enorme. Io ho avuto la possibilità in quest'estate di, già da prima, attraverso l'organizzazione delle famiglie, incontrare coppie già sposate civilmente, che praticamente non si poneva il problema del matrimonio cristiano, magari col battesimo parlare di più. Però ecco, sono maledetto che se io davo la disponibilità d'estate, perché non potevo in altri momenti che ho lavoro, ma di fare qualche incontro con loro, di seguire un po', sarebbero stati interessati e avrebbero preso in seria possibilità. Di fatto, queste due coppie, quest'estate, di avuto non è proprio il massimo del tempo per me. Però così, qualche chiacchierata insieme, prendendo il nuovo rituale del matrimonio, io ho visto una coppia che è sposata con i due testimoni solo, quindi non senza tanti apparati, e un'altra mi ha detto che si sposerà, ma ancora non. Però il problema è come continuare e avere rapporti con loro. Ecco, in estate è chiaro che non ho avuto nessun gruppo di coppie che mi ha dato la mano, mentre quando lo faccio il cammino vado con altre coppie. No, io penso che dobbiamo avere una grande disponibilità alla varietà, alle situazioni sempre diverse, perché non possiamo fare 12 incontri, sono tanti, se uno può fare un cammino anche di più, però bisogna avere almeno un minimo, secondo me, un minimo di proposta, se vuoi, potresti. E dopo lasciamo la disponibilità loro.
Il contratto di fatto, coppie che convivono felicemente si sposano, dopo due mesi si separano. Poi se può dire una parola in più,
ma è un dato. Vorrei capire questa cosa, perché l'ho sentito di uno, è un dato positivo.
Non generale, nel senso che
ci
sono anche coppie che si sposano senza convivere e si separano. Quindi non è che sia solo quello, dico. Sì.
Si intravedono.
Certo.
Una parola in più su quanto diceva Barbara, che ha detto che nessuno può abbandonare addirittura una cerimonia nuziale.
Mi interesserebbe presentare brevemente, sinteticamente, i contenuti
interni
che ne sono volati, no?
Sì. D'accordo.
Volevo dire una cosa, molto spesso queste coppie di conviventi,
com'è il nome?
Don Ermanno, le incontriamo quando chiedono di fare da padrini a al battesimo, alla cresima, e noi diciamo che non è possibile. Purtroppo è un momento nel quale si creano rapporti o raccordati. Per cui sarebbe da capire qual è il modo migliore per aprire le porte già in quel momento lì.
Da parte mia volevo chiedere un suo parere, una indicazione eventualmente, quando si dà il caso di fare questi corsi prematrimoniali come io sto conducendo da parecchi anni, e alla fine una cosa importante viene espressa. Espressa non tanto verbalmente, ma espressa dal modo di essere dei partecipanti al corso, cioè mi spiego meglio. Alla fine loro ci fanno capire che l'esigenza prima è quella di credere, la difficoltà della fede. Cioè noi trattiamo tantissimi argomenti o alcuni argomenti che attingono la problematica del matrimonio, però al di là di tutti i discorsi, di tutte queste tematiche che vengono affrontate, l'esigenza prima è questa: noi abbiamo bisogno di essere aiutati a credere. E io ho notato anche che non si tratta di una religiosità, possiamo dire così generica, ma il credere in Gesù Cristo. Il grande sconosciuto per me nella vita comunale, forse dico anche troppo, ma è proprio lui. Quindi tante considerazioni vengono fatte, sono anche molto riconoscenti del percorso che fanno, i percorsi che faccio io sono di 10 incontri, però nello stesso tempo rimane questa, che direi non è una lacuna. L'esigenza fondamentale è non ricevere una risposta, perché abbiamo anche poco tempo, abbiamo, si capisce le cose. Poi volevo chiedere un'altra cosa: i vescovi attualmente, per quanto riguarda la convivenza, cosa dicono? Al di là di tutte le nostre ricerche che facciamo, ma i vescovi attualmente hanno delle indicazioni, ci danno delle indicazioni. Secondo me abbiamo bisogno di essere un po' illuminati a livello un po' più alto. Grazie.
Volevo chiedere se l'accompagnamento, già dietro, significa anche coscientizzazione, non che io sia coscientizzato e loro no, ma cammino di coscientizzazione, perché senza una coscientizzazione mi pare che sia difficile anche una evangelizzazione. E poi l'accompagnamento, è un accompagnamento così stiamo insieme, o è un accompagnamento formativo in cui c'è un travaso? Visto che ci sono vocazioni diverse nella Chiesa, c'è un travaso, ma il travaso avviene nella misura in cui ognuno mette in discussione se stesso. Per essere molto, molto chiaro, no, ci sono conviventi che dicono matrimonio no, ma battesimo sì. Allora, francamente io sono molto, molto perplesso, sono molto turbato, perché vorrei da un lato salvaguardare sempre e comunque la relazione, ma la relazione nella schiettezza, una relazione nella paresia. Allora, è possibile e come?
Abbiamo qualche posto, c'è un sistema anche avanti.
La questione che sollevava Don Dennis su, sul poter coinvolgere in modo diretto una coppia di conviventi che ancora non pensa al matrimonio, rigetta il nostro sguardo sulla comunità cristiana. Cioè la questione è come quella comunità vive l'attenzione sul, nel proprio territorio, non solo alle persone che frequentano, ma anche a tutte le modalità, la fantasia, la realtà pastorale per una vera evangelizzazione anche di coloro che sono più distanti. Sapete che qua ormai non usa più nuova evangelizzazione, nel senso che l'evangelizzazione è sempre nuova, cioè è nuova per chi la vive da tempo, è nuova per chi la sta riscoprendo, nuova per chi la scopre per nuovo. Allora, la questione vera, e mi sembra di aver toccato questo anche nei vari interventi vostri, è che oggi non si risponde più, cioè nel senso che si può vivere un affetto in modalità sponsale senza trovare matrimonio, e questa è una realtà che noi dobbiamo forse coscientizzarci meglio su questo, perché ancora siamo sulle tracce del passato. Il fatto che in una forania non ci sia stata nessuna domanda di matrimonio, come ha detto Don Giulio, è inquietante. Come anche i figli non si fanno più dentro il matrimonio. Sapete che ormai siamo quasi un terzo dei figli che nascono fuori dal matrimonio, nel nord Europa siamo oltre abbondantemente del 50%, ma anche si possono fare comunque in laboratorio, cioè non è più così strettamente legato il nascere al fatto di essere coppia sponsorata. Credo che questo si chiama, veramente, e sono i segni forti della vera emergenza educativa, non si parla più di questo ormai da forse gli ultimi tempi, no? Ma in realtà è un'emergenza educativa. Cioè, è una questione molto grande. Allora, dico, ben venga questo, cioè, magari troviamo delle forme per avvicinare in modo opportuno e non opportuno, cioè anche creando l'occasione laddove non c'è, ma soprattutto di familiarità. Cioè, perché se la persona non diventa tua familiare, perché la famiglia è il metodo? Perché solo dentro una familiarità di rapporti allora puoi fare un annuncio vero. Io dubito un po' di quelle persone che bussano alla porta e vanno a annunciare il Gesù Cristo, sì. Forse alcuni trovano, no? È una cosa bellissima, ringraziamo il Signore. Però la questione è creare questo luogo di familiarità. E mi sembra che questo non si può fare da soli, cioè che dobbiamo pensare a una formazione nuova delle coppie di sposi, no? La cosa che diceva anche Doppio Giorgio è il fatto che nell'estate non potevo avere le coppie che normalmente mi aiutano, no? Ma sono fondamentali, perché da soli lo facciamo con grande difficoltà. Credo questo, sì, probabilmente è vero che 12 incontri può sembrare tanto, la questione è mostrare lo spessore della scelta che si sta facendo e quindi la necessità di scavare in profondità e fare delle fondamenta solide. Io non sarei così a cuor leggero, ma non lo sarei per il fatto che non è che poi questo dia garanzia massima sul fatto che quelli non si separano. Però, Maggiore, è molto chiaro, dopo aver fatto tutto quello che dovete fare, dite che non siete venuti. Cioè, a volte siamo impotenti davanti a certe cose, ma dobbiamo fare tutto quello che dobbiamo fare, perché ciò non accada. Cioè, la questione è che se la tua macchina è odiata, se premi, può avere un incidente. Certo che se tu vai a certa allora senza pensare a quello che stai facendo, è molto facile che tu abbia un incidente. Cioè, quello che voglio dire, non possiamo creare il presupposto perché facilmente avvenga un incidente. C'è un sacramento. E siamo, dobbiamo veramente restituire quella capacità di cui parlava prima detto il XVI, creare le condizioni perché ci sia. Qui la questione è veramente un accompagnamento, il che vuol dire non porre soltanto delle regole, ma mettersi accanto nel senso non da compagni così di merenda, ma compagni veri di viaggio, cioè in qualche modo è l'allenatore che allena facendo un po' gli stessi movimenti che deve fare altro. Cioè, anche la tua fedeltà ogni giorno è messa alla prova, perché se lasci e se abbandoni l'Eucaristia, se abbandoni la parola, se abbandoni la lezione divina, il breviario, la preghiera, il rosario, cioè io non so tra un po' di tempo come starai. E senza queste cose la tua stessa vocazione non può vivere. Ma questo è un grande annuncio che un prete fa, a dire anch'io ho bisogno di nutrire la mia vocazione, perché altrimenti non la reggo. Assolutamente. La consapevolezza della propria fragilità è una grande intelligenza. E noi non possiamo non rendere consapevoli che sono fragili davanti a un mondo che sta attaccando la loro unione continuamente. Talvolta attraverso le famiglie d'origine. Talvolta. Figurati i colleghi di lavoro. Cioè, un tempo non si avvicinava una persona sposata, nessuno. Adesso è un motivo di più per avvicinarsi. E magari fare anche le proposte. Cioè, capite? La questione è molto molto profonda. Dobbiamo in qualche modo vedere le case anticismiche sono le case più elastiche, non sono le case rigide. Sono le case che riescono a sottostare alle continue sollecitazioni. No? Noi abbiamo dei dati in Italia, in Egitto, sui conviventi che si separano. Ci sono però dei dati che direi che probabilmente non li avremo perché difficilmente trovi chi finanzia certe ricerche, diciamocelo anche molto chiaramente. Comunque, ci sono però negli Stati Uniti, dove invece appare che c'è una percentuale quasi doppia tra coloro che convivono che si separano. Cioè è più facile al doppio separarsi dopo la convivenza, piuttosto per chi non ha convissuto. Però capite, è abbastanza... Allora, in molti casi la convivenza viene vissuta come prova. Ma visibilmente, e penso che lo vedete anche nella nostra esperienza, è facile vedere come questo non è una vera prova del matrimonio, come al contrario il far finta che, cioè senza giocarsi fino in fondo, senza impegnarsi, senza costruire un progetto insieme, il più delle volte diciamo che fa arrivare al matrimonio più demotivati, più schiacchiti, meno allettati, ingolositi, come dice Bardo, cioè nel senso sembra che non ci sia più attesa, sembra che tutto sia sfiorito da un apparentemente vivere già quello che sarebbe il mistero del matrimonio, senza avere però percepito per in pienezza la grazia. Perché c'è da dire anche questa cosa, che il matrimonio è una grazia. Ma quante volte l'avete detto questo voi? Cioè una grande grazia. Una cosa è resistere da soli. C'era questa coppia di 58 anni di matrimonio che festeggiavamo, penso che stia lui fa, e parla, sono stato bravo a reggere 58 anni, e la moglie che se lo guarda dice, sei stato bravo, è stato bravo Gesù che mi ha dato la forza di reggere con te, no che tu sei stato bravo, cioè è una grazia, e dobbiamo spalancarla questa grazia. E ecco perché per esempio le occasioni, ti dico anche da Armando, cioè le occasioni che si prestano vanno colte come un'opportunità pastorale. Allora, arrivano due conviventi, chiedono di fare da padrino o madrina e tu hai due possibilità. Uno buttargli addosso la legge e scaraventargli addosso. E a quel punto stai tranquillo in coscienza. Loro sono distaccati del tutto dalla parrocchia, tu hai fatto il tuo, gli hai detto che non possono e la festa fatta. Ma come hai vissuto la tua paternità nei loro confronti? Come hai vissuto l'odore delle pecore? Come hai mostrato la misericordia di Dio? È diverso invece lo spiegato di guardare che per accompagnare, per allenare, bisogna vivere quello sport. Cioè, come fai tu a instradare nella via della fede qualcuno che tu non stai vivendo con lo sguardo della fede? Forse Dio ti sta chiamando attraverso questo nipotino, cuginetta o quello che sia, a riscoprire la tua fede. E c'è una grazia che stava aspettando. Vuole che non facciate più da soli il vostro amore. Vuole entrarci lui nel vostro amore. Vuole diventare parte viva del vostro amore, alimentato di nuovo. E forse proprio attraverso quello che ha chiesto di fare la padrina madrina. Quel nipotino, cuginetta, eccetera. Pensa, Dio sta parlando attraverso i piccoli alla nostra coppia e gli sta mostrando una promessa che forse nessuno ancora aveva annunciato. C'è una promessa di Dio su di voi. Alla fine una questione non è solo la regola, che puoi fare o non puoi fare. La questione è che qui possiamo vivere il centuplo della grazia. Già c'è un vostro amore umano, ma accade che questo amore umano può essere elevato al sacramento, cioè a diventare presenza viva di Dio. E non potete che avere questa grazia. Magari, però, per il tempo di fare, per prepararsi a seconda domani è una cosa molto più seria, occorrerà iniziare seriamente un cammino verso. E quindi non si fanno le cose così da un giorno all'altro. Non si fa per riparare una specie di sistema, matrimonio riparatore, in nessun caso, anche quando si aspetta un bambino. Una cosa bellissima, ma non esiste il matrimonio riparatore. È una contraddizione in termini. Il matrimonio deve esprimere la libertà del consenso, senza il quale non avviene. Però gradualmente li puoi accompagnare alla bellezza del sacramento, alla grazia del sacramento, coscientizzarli sicuramente. Perdonate, voi direi questo. Provo a rispondere con un esempio, perché se no, che riguarda una coppia, lo facevo ieri di Vicenza, qui siete nel quarto piano di un palazzo, tutte e due le famiglie d'origine sono del sud, tre figli, 2, 5, 7 anni, bambini che necessitano di un grande impegno, lavorando tutti e due, se male il bambino che ci sta, i soldi non bastano mai, vanno in crisi. La questione è che al primo piano di quel palazzo sta un'altra coppia, molto più avanti in età, con i figli già grandi, più maturi, ma lei è una vera mamma di famiglia che si avvicina e dice: scusate, vi faccio i fatti vostri, ma abbiamo sentito le urla della vostra porta qualche tempo fa e abbiamo visto tornare la spesa per tutti i bimbi intorno che vi scotovate in modo acceso. Ne ho parlato con mio marito e avremmo pensato che forse voi avete bisogno di un po' di tempo per voi, come coppia. Siete troppo impegnati come genitori. Accade spesso questa cosa. Per cui avremmo pensato, se voi ce lo permettete, di regalarvi il prossimo fine settimana. Noi ci teniamo i bambini e voi trovate un luogo dove riscoprirvi, rincontrarvi come coppia. Se volete un aiuto anche, lo abbiamo. Questi due cominciano a piangere come due bambini. Sono sentiti amati da quella piccola chiesa domestica più che da loro stessi genitori. Allora la questione è come far diventare le nostre coppie di sposi la famiglia del primo piano. Questa è la domanda da farci. Perché noi non arriveremo mai, il padre non sarebbe mai arrivato lì, su quel campo. Forse nemmeno nella visita delle famiglie, perché non si vedono alcune cose. Abbiamo bisogno di creare queste sentinelle, queste sentinelle del mattino, questi osservatori permanenti nei palazzi, ma non invadenti, discreti, prudenti. Ecco perché certamente non capirlo è necessaria la coscientizzazione, ma anche cogliere quell'occasione. La questione è che quando vengono per il battesimo dei propri bambini, forse è l'occasione buona per mostrare che è il loro battesimo che è chiamato a rivivere. E che se non vive il loro battesimo non potranno nemmeno accompagnare i propri figli nel battesimo. È un modo per far vivere il loro battesimo e nutrirlo di grazia. Sono ormai già grandi per cominciare, cioè vi rendete conto, cioè, cosa aspettate? Io credo che la gratuità della grazia del matrimonio ancora non l'abbiamo compresa, cioè ancora abbiamo nella testa il matrimonio come una serie di doveri, di obblighi, come se Dio fosse venuto a complicarci la vita più di quella che già non era complicata, che è venuto a liberare l'amore, a rendere possibile un perdono che non sarebbe possibile alle forze umane, a rendere possibile un riniziare che non è possibile, un per sempre, che non è possibile alle forze umane. Ma se non siamo noi a credere questo, che davvero il matrimonio è una buona notizia per il mondo, però questo si fa soltanto riscoprendo questa intima alleanza tra sposi e presbiteri, rendendo questa la frase di Benedetto all'incontro ad Ancona l'11 settembre del 2011, congresso eucaristico: la famiglia resta la migliore alleata del ministero presbiterale. Questo abbraccio, soprattutto a te. Io direi che qui veramente vuol dire ricostruire anche in modo nuovo i nostri consigli pastorali, vuol dire progettare in modo nuovo. Guardate, i tentativi di coinvolgimento delle famiglie, anche per chi fa delle cose buone, nella maggior parte dei casi sono fallimentari. tu cerchi di coinvolgere il genitore del carriero, ma tanto altro è mettere la famiglia al centro. Allora sì, allora naturalmente si riesce, ma allora vuol dire creare un clima di famiglia, un luogo familiare vero. Direi che su questo veramente dovremo riscoprire insieme che abbiamo noi come sacerdoti bisogno delle famiglie, come le famiglie hanno bisogno di noi.
Brevemente scorriamo i temi che proponiamo. Come dicevo prima, sono le tre domande del matrimonio che ci hanno guidati un pochino nel articolare. Una nota tipografica sul testo, trovate il 2.3, struttura del percorso, 2.4 i temi, ci è sfuggita nella compilazione, quindi è tutt'uno, struttura del percorso e temi ovviamente sono tutt'uno, quindi è solo una nota grafica, non cambia il contenuto. Velocemente, il primo tema vedete è accoglienza. Abbiamo già detto prima il senso dell'accogliere la realtà che vivono queste coppie, e l'accoglienza deve essere appunto familiare, loro devono sentirsi a casa in qualche modo, quindi non giudicati, accolti per quello che sono, persone che valgono in quanto persone e che soprattutto hanno una richiesta, ci rivolgono una richiesta, e quindi rendersi disponibili ad accoglierli per cercare insieme una risposta a questa richiesta. Uomo e donna, dono di unità, ecco, come l'uomo e la donna insieme costituiscono l'immagine di Dio, non separati, solo la loro unità permette la manifestazione di Dio. Libertà e legami, evidentemente c'è un aspetto antropologico, quindi la consapevolezza di ciò che siamo, io, il tu e il noi, quindi un cammino di evoluzione per capire che scegliere il noi non è un ammanettarsi o essere ammanettati, ma è un aprirsi ad orizzonti nuovi. La sessualità come relazione, cioè la differenza come ricchezza, la sessualità che non è evidentemente solo genitalità, ma è il vivere il corpo e lo spirito come un unicum, come un tutt'uno, come espressione della creatura umana voluta così da Dio. Fecondità e genitorialità, quindi la paternità e la maternità che non sono solo quelle biologiche, spesso ci limitiamo o così viene considerata la fecondità, invece paternità e maternità sono qualcosa di più, sono l'essere genitori dei figli di tutti e è un richiamo anche alla comunità.
Con la fedeltà della coppia nella fedeltà di Dio, quindi il tema grande dell'indissolubilità, i due saranno una carne sola, quell'indissolubilità che è scritta dentro il DNA di ogni uomo, non è uno specifico di noi cristiani, ma è già, Gesù stesso lo motiva andando alla Genesi, quindi è nel DNA di ogni uomo, quel DNA che è portato poi a pienezza da Gesù nel sacramento del matrimonio. E poi lo vedremo, fedeltà che cresce nel perdono, quindi anche qui non è solo fedeltà come dicevità a livello di perfezione, sempre fedeli, sempre così, bello quello che Papa Francesco diceva nell'omelia in riferimento a Davide che è un peccatore fedele, ecco, no, lo ha definito così, ed è vero in fondo, no? Una fedeltà che noi tutti viviamo dentro all'esperienza quotidiana di una fragilità, ma una fragilità che non disorienta, una fragilità anche che ci aiuta a ricorrere ancora di più al Signore, a fare appello alla sua misericordia, è nella fedeltà del Signore, quindi nella capacità di perdono ricevuto da Lui, no? Così anche nel perdono dentro la coppia, questo grande parafulmine che è lo stile, è il cuore, il modo di amare di Dio. Responsabilità e progettualità familiari e sociali, quindi questo è un capitolo che ha appunto come intenzione far uscire da un privatismo, che non è solo importante sapere se è comunione o separazione dei beni, per carità, anche questo può essere certamente affrontato, cioè tutto l'aspetto di una responsabilità sociale, diritti e doveri del matrimonio. ma anche la missione sociale che la famiglia ha. È nella famiglia che un bambino, un giovane impara a diventare cittadino, ad avere dei diritti, ad avere dei doveri, nella concretezza della realtà. È una missione sociale che la famiglia ha, pubblica che la famiglia ha. Matrimonio sacramento nel cuore di Cristo e della Chiesa, e qui c'è tutta qui l'annuncio della bellezza straordinaria dell'amore sponsale, che qui il sacramento non è solo una polverina di benedizione che è messa sopra il capo degli sposi, ma sono loro che vengono accolti, come dice il rito del matrimonio, dentro questo torrente di grazia che è la storia della salvezza, che è l'amore sponsale di Dio con l'umanità. Ecco, matrimonio con sacramento, liturgia, espressione, fonte e bellezza nella vita degli sposi. Credo che tutti noi abbiamo trovato nel rito matrimonio uno strumento straordinario per dire, per comprendere, per gustare il dono del sacramento. Ministero e missione, qui certamente, soprattutto anche verso la fine, aprire l'orizzonte. Se si parte con la comprensione genesiaca della vocazione al matrimonio e alla famiglia, ogni vocazione non può che essere per la missione, quindi per un dono di fecondità per la Chiesa e per il mondo. Ogni coppia non è mai chiusa in se stessa, ma deve aprirsi, essere feconda per la comunità cristiana, per la società e per il mondo. E poi la bellezza della vita sponsale, quasi una sintesi che apre però il futuro. Questo incontro è stato pensato così, come promessa. Cioè è una promessa bella di futuro che gli sposi si danno. Il bello sta davanti rispetto a una mentalità in cui è bello all'inizio, il bello San Valentino, è bello quando si è innamorati e dopo è un disastro. Quello finché dura, no? L'amore eterno finché dura, un cioccolatino, no? Con Cristo il bello sta davanti, è un amore che cresce, che raggiunge una pienezza, c'è una promessa che è la promessa stessa di Cristo. Ecco, conclude appunto con questo incontro che apre un futuro e apre poi anche una possibilità di dire continuiamo a coltivare, ecco, questa bellezza di promessa che il Signore ci sta dando. Mi pare un po' di
credo che questa presentazione costituisca una risposta anche per Don Angelo, che però non c'è più qui, ecco, Don Angelo. La prima domanda che ho fatto era proprio sul fatto che diventino sposi in Cristo, dicevi, no? Mi pare che questo itinerario, che non è certo un corso di teologia, ma è un itinerario che si chiede, modificato di tutto a seconda delle costruzioni, tratta una risposta. Qui si parla del mistero del matrimonio cristiano, e cioè di Gesù Cristo nel Vangelo. Io credo che io ho apprezzato particolarmente le tematiche, perché qui si fa lo specifico del matrimonio cristiano. Quindi in questo senso mi pare che si può migliorare, certo, tutto, ma è indovinato mi pare la traccia. Secondo, siete rispondere alla tua domanda, che una, cosa dicono i vescovi della convivenza? Beh, dicono che è una forma di vita, che non c'è un documento decreto sulla convivenza, ma ci sono testi chiarissimi sulla convivenza, il direttore di pastorale familiare, la decisione sapere il matrimonio, si dice che la convivenza è una forma di una scelta di vivere la propria affettività che non è completa e che va superata. Su questo aspetto qui non c'è nessun dubbio, ma io credo che come c'è anche a livello metodologico, che rientra in quelle condizioni che non costituiscono una totale appartenenza e quindi non possono essere padrini e così via. Quindi, la domanda per me. Cosa dicono i vescovi dei rapporti prematrimoniali? Certo, lo dicono, ma non sanno di volta a dirlo, su questo aspetto non c'è dubbio, cosa dicono come trattare, ecco, forse questo manca una delle indicazioni pastorali, manca, non so, adesso per noi si cerca anche di fare una farlo, perché questo forse non c'è sufficiente. Però che si dica come viene valutata e come va a procedere verso una pienezza, da cui si deve fare che non ci siano dubbi. Il punto della domanda di Don Giampietro è la seconda, no? È la prima, l'osservazione della domanda, diceva, su sarebbe capito, non sono sicuro, che era riguardava l'apporto che altre vocazioni possono dare alla scoperta del cammino matrimoniale, era questo di fare, no? Non c'è più da
è un atto di coscientizzazione.
La coscientizzazione, sì. La coscientizzazione mi pare di capirla come una delle vie per la coscientizzazione era far capire, di partire dalla vocazione o dalla scoperta vocazionale anche del ministero ordinato, era questo il discorso. O no?
Aiutare loro a prendere coscienza, loro.
Sì.
Sì, con l'accompagnamento. Quanto sta insieme con la coscientizzazione?
Sì.
L'accompagnamento deve farsi coscienza, coscientizzazione.
No, beh, chiaro, su questo aspetto, no, era il discorso del chi deve farlo, perché ho capito quasi che dicessi, quasi che l'identificarsi un pochettino di dire, beh, il prete può farlo proprio perché lui ha una, e io credo che sia vero, quella. Nello stesso tempo, mi domando, la coscientizzazione, forse più ancora del prete, sono discorsi. Perché c'è una grazia particolare di chi è sfondato, proprio anche in ordine, che non esclude il sacerdote, anzi, ma ha una ribatta, quindi proprio l'ordine della coscientizzazione deve fare proprio l'impegno del presbitero, che è pastore, è maestro, è la guida, e nello stesso tempo proprio la peculiarità della vocazione matrimoniale, nel far proprio questa considerazione. Ma lo dico perché a volte può capitare di sentire dire, beh, cosa di stare sposi, basta che sia prete, mentre io credo che sia molto importante quella nota che forse stati aprire la porta già spalancata, ma non sempre, di dire è importante che ci sia un equipe in cui è il presbitero che è il responsabile e così probabilmente ci sono gli sposi e anche i consacrati, cioè questa sinfonia vocazionale, perché io metto anche tra l'altro nella mia nota di introduzione, mi permetto di sottolineare e raccomandare una particolare insistenza sulla dimensione vocazionale che caratterizza la vita spirituale di coloro che sono chiamati ad essere sposi in Cristo. Io sono convintissimo, e cresce questa coscientizzazione, perché è una coscienza vocazionale, chiaramente, cresce proprio grazie all'apporto delle varie vocazioni. Questo mi pare molto importante. L'ultimo. No, dopo parlato del discorso dei battesimi e dei conviventi, che è un problema veramente grosso. L'ultima roba che ho parlato in Italia, bisogna proprio affrontare proprio questo problema. Nel battesimo di coppie, si chiamano, anche se si interpretano, irregolari, così li chiamano, non irreversibili, perché se irreversibili sono già divorziati, sposati con figli, eccetera, difficili di tornare indietro. Che si sposino, mentre i conviventi, giusto per nascere il dubbio, scusa, mi chiude un matrimonio con un sacerdote e decide un altro, c'è una contraddizione. Sembra forse abbiamo affrontato. La risposta, che è stata pubblicata anche nel rivista diocesana, diceva: se noi possiamo noi rifiutarli? No. No, perché il codice dice che tu battezzi illecitamente se uno dei genitori o uno dei due sono d'accordo, secondo, se c'è la fondata speranza che quel bambino riceverà un'educazione della fede della Chiesa. Se questa fondata speranza non c'è assolutamente, tu puoi procrastinare, no? Rifiutare, puoi procrastinare, ma non è detto assolutamente nulla che siano sposati. Quindi, se io, pastore, nego il matrimonio perché sono tradito, io faccio un lavoro. E poi, questo, per carità, il Papa dice, la Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Uno dei segni concreti di questa apertura deve avere dappertutto chiese con le porte aperte, che è il problema di questo. Così che se qualcuno è... Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale. Tutti possono far parte della comunità. E nemmeno le porte di sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta del sacramento che è la porta, il battesimo. Pensare a te, tutto, perché io sarei anche un po' sullo stile di Don Quirino, però di fatto questo ci fa pensare. Il che io l'ho detto anche alla gente del 7-8 gennaio che abbiamo fatto 22, non deve dire allora acqua a lunghe condizioni, no, perché? Perché ci sono dei casi in cui il codice stesso prevede che se non c'è la fondata speranza che ci tiene non sia, si dice no. Se tale speranza manca del tutto, il battesimo perde il riferito, secondo il dispositivo indefinito particolare, dandone ragione ai genitori. Non è che sia. Però, dico, siamo dentro credo sia molto importante tenere conto e ragionare. L'ultimissima, scusate se mi aggiungo, è il storia dei padrini. Dei padrini, non che è proprio perché io entrando di Dharma sul discorso di padrini, ha ragione. C'è una norma che non si può eliminare, almeno fino a che non venga detto chiaramente, e quindi non è lecito che il singolo prete decida lui. Io vi ammetto, anche se sono di copiati, ma i padrini tanto non vanno a combattere, no, non è lecito. Questo è il deleterio anche per gli altri preti. È uno dei lamenti che sento più spesso i preti, perché questo, se dico, io faccio più tanto da volare. È anche vero che questo può dar luogo a conflitti che poi allontanano le persone. Non mi ricordo, però mi ripeto continuamente, ma tutti lo sappiamo. Quali sono le vie? A vendere tutti? Togliere i bambini? Non possiamo, non è possibile. A vendere tutti? Non vedo neanche questo possibile. Probabilmente spiegarlo e dirlo con motivazioni e spirito pastorale, come ricordava Don Paolo Sibili, che a me capita più di una volta farlo, perché per me non è. Ieri sera, per dire, no, con Vittorio Battistuzzi, che diceva c'è una coppia che lo ha. Allora, vanno a incontrarli, il padrino non può farlo, se vanno a incontrarli, e questo caso era un caso in cui lui, il padrino, per voler padrino, era separato, ma non era divorziato, cioè non era risposato, era separato. Questo dobbiamo essere chiari anche noi, a volte gli stessi preti non sono a conoscenza, quindi un separato può farlo, un separato divorziato, no, ma motivarlo pastoralmente. Io dico anche un'ipotesi, però dico un'ipotesi, magari con i due californi se ne potrà parlare. Potrei dire, in questi casi io rimango fedele alla norma. Dico no, però guardate, io chiedo che sia la padrina o la padrina la catechista. Voi due fate da testimoni e accompagnate da testimoni, dalla catechista che rimane che lo sbaglia, e voi due siete testimoni. Io vi dico in Paraguay che credevo che facessero di ogni altro faccio, no, sono rigorosissimi. E in una missione perduta tra la fine sul Paraguay, i padrini erano i catechisti, erano i 4 o 5 cristiani che facevano i padrini per tutti i territori.
Questo non è estremamente una commentare.
Non ho avuto come ipotesi, chissà, che invece deve vivere i parani del padrino, e ci dà bella strada. Forse potrebbe anche spedire la gente o
Scusate, sì, sono più bravo.
Grazie. Quest'ultima cosa che diceva il Vescovo, tra l'altro ci sono varie proposte anche nei questionari che sono venuti dalla consultazione sul Sinodo che vanno in questa direzione, proprio perché la situazione sta soprattutto nel nord, ma anche in buona parte del sud in maniera esponenziale sta crescendo questo fenomeno. Per cui ecco, ieri facevo un esempio che mi sembra che davvero dobbiamo un po' ripetere, no? Cioè, e qui ve lo lascio, ve lo consegno, perché ed è il fatto che alcuni anni fa andai in Ecuador e lì a 3.800-4.000 metri nelle Ande c'è un vento che porta via tutte le sostanze nutritive del terreno, per cui rimane praticamente tipo deserto, ci sono solo qualche animaletto, qualche arpato, qualche lama, ma non c'è più nulla. Poi lì i padri salesiani, avevamo quindi la lettura sul sale, in un luogo che sono Salinas, che ci sono proprio le mine di sale, hanno cominciato a far crescere degli alberi, dei pini che crescono a quelle altitudini, che la fanno a frangi vento. E da lì si è cominciato a formare il sottobosco, hanno fatto un caseificio, hanno fatto un cioccolatificio. Ecco, io vorrei, sarebbe un bel sogno pensare alle nostre parrocchie che diventino formate da questi alberi frangi vento. Rispetto alla cultura dominante, cioè che noi possiamo offrire veramente un accompagnamento, e la comunità che si fa carico di quel figlio, di quella figlia, quando la famiglia non ha tagliato, deciso del tutto il suo rapporto con la fede, ma non è nemmeno in grado di allenare nella fede, e ne siamo consapevoli. Allora non possiamo nemmeno dire che sono fuori, ma nemmeno dire che sono pienamente in grado di accompagnare quel figlio alla rivoluzione della fede. E allora è la comunità che offre questi alberi che un po' interrompono questo vento della cultura dominante. Io penso che è un bel sogno che possiamo costruire insieme. Non sarà la chiesa dei grandi numeri nel futuro, ma sarà una chiesa di un grande abbraccio, di grande braccia aperte, dove i naufraghi di questo tempo troveranno un vero riparo. Grazie.
Sì?
Vorrei intervenire circa, ho visto che avete detto del Papa che ha parlato alla Roda Romana nel 2011, quindi secondo me andare molto prudenti, ecco, tanto l'apprezzamento che la conferenza episcopale abbia messo in evidenza la cosa su un documento così. Però è anche vero che l'accertamento dell'incapacitas, diciamo, è una cosa piuttosto lunga. C'è un canone 1095 del codice che è stato introdotto, il nuovo codice dell'83, che insomma chiede anche la perizia, c'è la presunzione che tutti siano capaci al matrimonio arrivati a una certa età. Ecco. Quindi, sarei un po' cauto, io non avrei preferito che questa frase, questo riferimento non ci fosse qui, ecco, perché ci vuole appunto una perizia per capire, psichiatrica, non è alla portata all'interno di tutti i pastori o dei collaboratori che sono presenti nelle equipe del corso da fidanzati, quindi sarei un po' cauto anche dell'applicazione proprio di dire a seguito dell'esame del fidanzato, della fidanzata, l'esame prematrimoniale, ecco, togliamo la possibilità a queste persone di sposarsi, perché si può incorrere anche in certe situazioni giuridiche, anche a livello magari civile, che non è proprio una cosa piacevolissima.
Sì, condivido puntualizzando che proprio la mia intenzione all'inizio, citando questo, era di frenare gli animi di coloro che volessero mettere una diga su tutto questo, ma suscitare la necessità di un accompagnamento. Cioè, la questione vera è che noi vediamo crescere, per chi fa i percorsi di fidanzati, vediamo crescere in età, ma talvolta questa stessa maturità non appare evidente, no? Per cui da lì, ecco, certamente non si può parlare di mancanza di capacità, però sicuramente di necessità di un'attenzione particolare, sì. Cioè la questione è molto, molto seria e talvolta noi la affrontiamo un po', ecco, lasciatemelo dire, ma lo dico da parroco, cioè, o perlomeno da quando ero parroco, cioè un po' troppo leggero. Cioè, la questione è che dobbiamo trovare delle forme in cui anche aiutare la crescita e la maturità reale, effettiva, anche, no? Verso quel gesto, quella scelta, in cui il consenso sia davvero pieno. Insomma, tante volte nei incontri con i fidanzati questa cosa non viene fuori. Altri hanno fatto un loro cammino per grazie di Dio e magari sono venuti fuori, sono arrivati, ma molti si vede proprio la grande fragilità che c'è in questo tempo, senza arrivare a parlare di incapacità, però sicuramente la necessità di un'attenzione molto particolare. Io credo che questo sia un'ottica di una nuova carità pastorale, cioè la cura d'anime oggi non è organizzativa, è molto più di taglio esistenziale, cioè è realmente di condividere quel cammino, ma da adulti, cioè da coloro che possono, un po' come queste bellissime nuvole di uccellini che hanno quelli davanti che gli fanno da apripista, no? Ecco, noi siamo quelli apripista, noi siamo coloro che possono indicare una strada, siamo coloro che possono anche mostrare una parità di amore che può essere nuova. Termino con un'esperienza che raccontavo ieri a loro e che mi ha colpito tanto, di questo gruppo di separati di Genova, in cui lei diceva, questa signora, Don Paolo dice, domenica prossima questa è la giornata più bella, ma particolarmente la più difficile della mia vita. E cioè dopo 23 anni di separazione, mio marito ha avuto un ictus, era andato via con una persona straniera, molto più giovane di lui. E appena ha avuto l'ictus, lui è rimasto paralizzato, una settimana dopo questa persona se n'è andata, era abbandonato. Mio figlio è venuto e mi ha detto, fammi vedere la tua fede, mamma. Questa cosa mi ha provocato tanta rabbia, mi ha tirato fuori anche il rancore sepolto che avevo nel cuore. E poi un sacerdote mi ha invitato, all'interno di questo Getsema, io ho telefonato a mio marito e ho detto, guarda, io ho bisogno di te, ho bisogno almeno 2 mesi, in cui in qualche modo lavorare tutto questo. Però nel mio cuore c'è il desiderio di tornare insieme. E la domenica successiva avrebbe preso tornato in casa con questo marito paralizzato. Io penso che abbiamo tanti tesori preziosi, tante terre da poter consegnare ai nostri fidanzati, e questa è una delle tante.
Grazie.
A questo riguardo è proprio in vita pastorale incontrato, vengo delle persone, ho notato una donna che sta facendo il cammino dei separati, il cammino dei separati fedeli che avrebbe cominciato. E oltre a ringraziare per questo sostegno, incoraggiava che potessero sorgere questi gruppi anche in altre parti della diocesi. Ecco, lo dico perché ci sono anche queste situazioni molto, colpiscono molto, veramente edificano. Ultimissima, avete visto che c'è uscito quella nota dei vescovi per cui urgenti questioni di carattere antropologico educativo, è stata pubblicizzata anche nell'azione, dato un dubbio un po' laborioso, faticoso anche nella gestazione, ecco, e prende l'esame dentro un contesto più vasto che di cui è risoluzione, prende l'esame quel fenomeno, quel problema che riguarda questione del genere, no? Che purtroppo bisogna dire, come ha accennato Don Paolo Gentili, sta riprendendosi, e non si diffonde solo a Milano, ma si diffonde anche a Venezia e poi progressivamente diventa quasi un pensiero unico contro il quale tu ti trovi quasi impotente a dire qualcosa, perché sennò passi per omofobo, passi per... Ecco, è un documento molto, anche tenue, diciamo, non è tutt'altro che violento, però credo che possa essere utile anche utilizzarlo, farlo diffondere proprio come una riflessione e un contributo per la verità e per la vera educazione.
Bene. E a questo proposito, qui sul tavolo ci sono delle copie in azzurro di questo documento di cui parlava Vescovo, quindi chi vuole può prendere, sono qua. A noi non resta che ringraziare il Vescovo per aver accolto la nostra richiesta e quindi di averci ospitato a presentare il nostro documento e quindi a Don Paolo che ha accolto di prolungare la sua permanenza qui oltre a ieri anche oggi. E ringraziamo voi ovviamente di aver partecipato a questo incontro e quindi buon rientro alla nostra parrocchia.
Grazie anche a te.